Signore e signori, buongiorno e benvenuti alla nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide, al mio fianco c'è Silvia. Buongiorno Silvia.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E in regia Mauro Magnitosi. Comincia a farsi sentire il calduccio, ma l'argomento caldo, e te lo posso assicurare anche durante, insomma, ne parliamo spesso, è quello dell'influencer. No? Ci sono svariati argomenti, però oggi parleremo anche di influencer marketing, te lo posso assicurare. Ricordati che Chiara Ferragni sta per tornare, sarà tra noi anche qui in radio, non sto scherzando, sarebbe un colpo clamoroso.
Sarebbe un grande colpo, ma possiamo anche provarci.
Abbiamo affrontato l'argomento già mercoledì, lo affronteremo anche oggi, non abbiate paura perché comunque abbiamo anche altri temi e tanta altra musica, mi raccomando. Comunque siamo a un passo dal mese di giugno, finalmente l'estate sta per arrivare, non ancora perché qualche piovasco si fa sentire. Però oggi parliamo anche e soprattutto di un altro tema a noi molto caro. È molto caldo. Di solito noi parliamo appunto di influencer marketing, di sostenibilità e di intelligenza artificiale.
Esatto.
Sono temi che ci piacciono tantissimo.
Sono i leitmotiv di questo
periodo. Oggi parleremo soprattutto di sostenibilità. Che cosa spinge le persone a un maggiore interesse per la sostenibilità? L'etica, la paura e la qualità, Silvia. Lo dice una ricerca condotta da Ipsos e Simbola, la fondazione che promuove e aggrega le qualità italiane, intese come aziende e istituzioni che migliorano il paese con innovazione, sviluppo, bellezza e creatività, capitale umano e territorio. I numeri dicono che la qualità è il driver più importante, citato nel 70,3% dei casi, seguito purtroppo però dalla paura, 22%, e dall'etica, 7,7%. Di cosa abbiamo paura, Silvia?
Ha paura dei disastri ambientali, ovviamente. Comunque la ricerca mette in evidenza alcuni aspetti che sembrano contraddittori. Per esempio, è sempre più difficile capire se un'azienda è effettivamente sostenibile. Si passa infatti dal 60% del 2022 al 67% del 2024 come citazione di questo tema. Però allo stesso tempo aumentano le imprese ritenute responsabili. Quindi non si capisce, o lo sanno o non lo sanno. Comunque dal 34% del 2022 al 37% del 2024. Nell'ambito più generale della qualità cresce l'importanza della reputazione, che è un potente strumento di certificazione della correttezza da parte delle imprese e quindi influisce positivamente sugli scettici. Secondo questa ricerca, la ricerca appunto Simbola, le persone sono in media più ottimiste e ritengono che sia maggioritaria la quota delle aziende che si comportano realmente in modo responsabile rispetto a quelle che millantano invece comportamenti appunto responsabili che non hanno. Che fanno greenwashing.
Il famoso greenwashing, il famigerato greenwashing, ed è importante anche comunicare perché per un'impresa che agisce in modo sostenibile la comunicazione porta infatti più vantaggi che rischi. La ricerca è entrata anche nel merito di alcuni settori chiave per il sistema paese, tra cui il turismo nel suo complesso, quindi tutta la filiera. Oltre il 60% degli italiani si ritiene infatti un consumatore etico e responsabile relativamente ai viaggi e pensa che la sostenibilità sia sinonimo di qualità in termini di rispetto per le comunità locali, lavoratori e anche ambiente. A proposito, ma siccome stiamo per arrivare al turismo, al tema caldo che affronteremo nel corso dei prossimi due mesi, parlaci del turismo.
Effettivamente c'è una ricerca, ne abbiamo parlato anche qualche tempo fa con la ricerca di Publitalia. Comunque adesso c'è anche una ricerca di Mastercard, la Travel Trends 2024 del Mastercard Economics Institute, che dice che l'Italia è la quarta destinazione di tendenza a livello globale nei 12 mesi fino a marzo 2024, tra luoghi di culto per il turismo, tra cui appunto la Sardegna, appunto la tua Sardegna, e le città d'arte e altre mete alternative, in linea con la nuova tendenza cosiddetta esperienziale di cui abbiamo appunto già parlato, che raccoglie il 12% del totale degli acquisti a livello globale. Una buona notizia è che tra le 20 destinazioni con una maggior crescita dello scontrino medio turistico in Europa, sulla base dei dati della scorsa estate comunque, più della metà si trovano in Italia.
No, voi turisti che amate la sostenibilità, cominciate a visitare la Sardegna anche durante i mesi invernali e autunnali, perché ci sono un sacco di cose da scoprire, invece vanno tutti al mare.
Però la Sardegna,
tutti questi bambini con il gelato, con i palloni,
di luoghi di interesse.
Sì, però
fatelo.
Sarebbe anche
facciamo uno spot alla regione di Dan.
Sì, va bene. Prima offerta musicale di oggi. Leonardo Sandova di Liquido alle frequenze di Radio Atlanta Milano. In un'attualità sempre più modellata sui tragitti dello shopping online, anche detto e-commerce, abbiamo bisogno di poter contare su piattaforme tecnologico-finanziarie che semplifichino i pagamenti digitali e ci offrano un buon grado di sicurezza. E io ne so qualcosa, che sono sempre attaccato, sono un acquistatore seriale, sono diventato. Sì, il tema è sempre caldo e quanto mai attuale, come si è vinto passeggiando tra i corridoi rumorosissimi del recente Netcom Forum. E tra i cui protagonisti c'era anche Adyen, piattaforma tecnologica finanziaria che oggi ospitiamo grazie alla partecipazione del nuovo country manager italiano.
Buongiorno a tutti, grazie
Gabriele Davide. Bellezza, ciao.
Grazie di essere qui.
Benvenuto. Allora, come cresce, come si evolve Adyen sul mercato dell'e-commerce?
Permettimi di fare di esordire dicendo che Adyen si occupa di pagamenti a 360 gradi e quindi l'e-commerce è un di cui.
Certo.
Tuttavia, quando parliamo di e-commerce, l'argomento è ampio, ma direi che ci sono due parametri principalmente che dobbiamo tenere in considerazione. Uno è dobbiamo ottimizzare, uno è il tasso di autorizzazione e l'altro è il tasso di conversione. Per chi ci ascolta da casa, cos'è il tasso di autorizzazione? È il messaggio di pagamento che va dal terminale in cui il nostro shopper ha appunto appoggiato la carta, arriva fino alla banca emittente e la banca emittente può dire sì, questa transazione è valida oppure la può rigettare. Quindi avere un provider di pagamenti che possa ottimizzare questo messaggio e quindi validare tutti quei messaggi che non siano dei falsi negativi è fondamentale. Okay. Qua Adyen gioca un ruolo di eccellenza, perché essendo una piattaforma unica, quindi siamo sia gateway di pagamento, sia acquiring e sia banca, non abbiamo dipendenze da terzi e quindi ottimizziamo questo messaggio lungo tutto il percorso e quindi restituiamo elevate performance. Il secondo parametro, come dicevo, invece è il tasso di conversione del checkout. Anche qua una disciplina in cui potremmo dibattere per ore.
Succedono di tutti i colori.
Di tutti i colori. Lato nostro, vi lasciamo due dati e poi magari da qui insomma, possiamo approfondire il nostro angolo. Uno è che il lato degli shopper, il 64% dichiarano di abbandonare il checkout se non dovessero trovare il metodo di pagamento preferito. Quindi davvero un tasso elevatissimo.
È così tanto?
Tantissimo.
È interessante questo fatto. Questa è una cosa molto interessante.
Inaspettata, anche perché quando sono là sul momento dico ormai è finita.
Io devo dire che sì, a volte ho avuto la tentazione di farlo. Quando non ho trovato quello che dicevo io come sistema di pagamento.
È un dato che può scioccare, ma è corroborato da un secondo dato, che è quello che vede un consumatore su quattro ad oggi che appunto non porta più con sé i portafogli. Quindi l'intero dispositivo dello smartphone rappresenta qualsiasi cosa. Quindi magari stiamo facendo uno shopping online, il nostro checkout ci chiede di inserire i dati della carta e la carta non l'abbiamo con noi, quindi magari abbiamo un wallet, ma appunto, quindi senza wallet abilitato nel checkout il pagamento non viene effettuato.
Si parla spesso di conversioni che avvengono soprattutto però attraverso il computer più che il telefono. È vero o non è vero?
Diciamo, ma il mobile tocca circa il 70% delle transazioni online.
Ah,
sì. Quindi ancora
pensavo che fosse una sorta di controllo prima e poi magari lo concludo dopo. Sono più sicuro, più tranquillo.
Ma per mobile intendiamo, diciamo, il percorso di acquisto su un sito, però attraverso il cellulare, o il pagamento attraverso proprio il cellulare?
Può essere lato, diciamo, acquisto sul checkout, sì. Il 70% avviene tramite un contatto con lo smartphone.
Sì.
Ecco. E quindi poi il pagamento ad oggi avviene sempre più attraverso lo smartphone, quindi attraverso i wallet come può essere Apple Pay, Google Pay insomma, e altri. E quindi se in fase di checkout magari ci vengono richiesti i dati della carta, noi abbiamo solo il wallet sul telefono perché non abbiamo il portafoglio con noi, quindi la carta fisica non ce l'abbiamo,
sì.
Non possiamo effettuare il pagamento perché non abbiamo i dati da inserire appunto nel checkout.
Sì. Quali sono le ultime novità della vostra offerta?
Questa è una settimana fortunata perché abbiamo due novità importanti. Abbiamo annunciato la partnership con ScalaPay, e quindi ScalaPay non ha bisogno di presentazioni al lato nostro, una delle fintech più importanti sul comparto italiano. Questa partnership si sviluppa su due livelli, quindi ScalaPay si è affidata alle capacità di acquiring di Adyen, appunto per processare i volumi da loro gestiti, e lato nostro come integrazione possiamo ora fornire ai nostri merchant che appunto ruotano sulla piattaforma Adyen l'abilitazione del metodo di pagamento ScalaPay, e quindi offrire appunto una preferenza di acquisto, come dicevamo prima, ai propri consumatori, ai propri shopper. La seconda informazione, perché ho menzionato due, ero partito con una e mi stavo per dimenticare.
Si può dire.
Abbiamo appena lanciato la tecnologia Tap to Pay su iPhone, e quindi da questa settimana diversi merchant saranno abilitati a questa tecnologia. Prada è tra i primi, e quindi sui store di Milano presto vedremo, per chi appunto avrà il piacere di fare acquisti sui negozi di Prada, l'opportunità di acquistare tramite direttamente l'iPhone, e quindi senza più il terminale classico del pagamento.
Quindi all'interno dell'iPhone c'è questa soluzione ed è facilissimo da usare, tranquillo.
Assolutamente sì, quindi va proprio in un concetto di customer experience, di mobilità, e quindi appunto di, diciamo, eliminazione di queste barriere fisiche, perché appunto facciamo tutto attraverso lo strumento dello smartphone.
Eccolo, come sta muovendo allora il mercato del retail? Come si sta evolvendo dal vostro punto di vista? Come lo vedete? Ma anche in generale?
Grazie per la domanda. Ci sono chiaramente tanti livelli di discussioni. Quello che noi possiamo dire è che i retailer più all'avanguardia stanno effettuando questo passaggio dell'omnicanalità da somma di canali ad unione di canali. Faccio un esempio. Ad oggi la maggior parte degli shopper che magari vogliono acquistare o acquistano online, se volessero poi fare un reso offline, quindi in negozio per, diciamo così, per la loro preferenza, nella maggior parte dei casi questa opportunità è negata. Questo perché? Perché la maggior parte dei retailer tratta ancora i canali con, in forma slegata. Quindi la transazione che avviene sull'online non si parla con il sistema di cassa del fisico. Quindi il, appunto, lo shopper, una volta che si presenta di fronte alle casse dell'addetto vendita, dice: guarda, noi non abbiamo una transazione, quindi non possiamo ricevere il reso, dovete fare necessariamente online. E questo, questo ovviamente è un conversion killer, appunto, cioè, tornando un po' al concetto della qualità che avevo menzionato prima, è chiaramente un'esperienza che è negativa, no? Rispetto a quello che è l'atteso del consumatore, perché per il consumatore il brand è unico, poi se vado sull'online e vado sul fisico, questo non dovrebbe tangere l'esperienza del consumatore.
Si è praticamente detto: oddio, chissà come riusciremo a passare tranquillamente dal fisico all'online, ce l'abbiamo fatta e poi non abbiamo creato il ponte che unisca le due cose.
Assolutamente, questo è, quindi sono tecnologie ereditarie e quindi appunto diversi sistemi che permettono ai diversi canali di vendere e quindi fare il passaggio non è semplice, quindi non voglio non è una colpa, ma è un percorso.
Non è lassismo.
Non è lassismo, sicuramente ci sono diversi punti da toccare all'interno dell'infrastruttura anche tecnica dei retailer, ma chi è più all'avanguardia sta facendo questo sforzo e questo investimento per unire tutti i canali.
Senti, non facciamo favoritismi e citiamo chi o chi meno. Chi sono i settori che sono più all'avanguardia? Secondo te, cioè dalla tua esperienza?
Lato nostro, noi abbiamo fatto un'esperienza importantissima, soprattutto sul mercato italiano, ma non solo, su clienti del lusso. Chiaramente il lusso anche qua ha fatto un po' da apripista e quindi la nostra tecnologia ad esempio l'ha trovato un terreno molto fertile, quindi tutto ciò che è le fashion house sono portate avanti.
Il lusso funziona, è vero, comunque nel commercio, non solo, soprattutto online, non è un rischio, la gente non ha paura di comprare cose iper costose, diciamo così.
O più che altro dei fake.
Direi assolutamente di no, poi chiaramente ci sono diverse variabili, ma la componente online anche sul lusso è davvero importante.
Ma quindi, ecco, a parte il lusso, che mi sembra un settore appunto in cui l'e-commerce è anche stato uno dei primi, secondo me, a entrare in questo ambito, mi ricordo di Yux, per dire, che era stato uno dei primi, diciamo, marketplace, no? Altri settori sui quali voi puntate anche per uno sviluppo della vostra attività?
Allora, tornando un po' un passo indietro, che cosa fa Adyen? Mm-hmm. Adyen è un attore che sintetizza le complessità dell'omnicanalità. Omnicanalità significa e-commerce, significa negozio fisico, significa magari avere dotare i propri addetti vendita di posti in mobilità, magari integrare con app mobili, e insomma chi più ne ha chi più ne metta. Noi abbiamo una single platform in cui è possibile connettere tutte queste complessità e poterle gestire all'interno di un unico pannello di controllo, quindi permettendo al business di focalizzarsi sul loro, no? Sul loro core business, che è già complesso di suo. E quindi chi può adottare questa tecnologia? Abbiamo parlato del lusso, non è una tecnologia lussuosa, quindi tutti se la possono permettere, sono tutti quelle realtà e quei merchant che debbono gestire complessità e che quindi debbono poi esaltare le sinergie dell'omnicanalità. Quindi non parliamo solo di lusso, parliamo di small format retail, quindi anche, non so, catene della cosmetica, so per citarne una così a caso, o anche large format retail, quindi lato nostro crediamo avere tanti riscontri anche sul punto di vista della consumer electronics, del bricolage, quindi diciamo tutto ciò che omnicanalità trova davvero uno spazio davvero così fiorente nella nostra tecnologia.
Quali trend vi aspettate? Cosa c'è? Qualcosa che potrebbe apparire di nuovo, che potrebbe effettivamente dare un'ulteriore svolta?
Beh, questa è un'ottima domanda. Sicuramente c'è tanto, appunto, è un settore generalmente in forte innovazione. Quello che a nostro avviso potrebbe fare la differenza, e lo ricaviamo un po' dall'Adyen Retail Report, che è questo sondaggio che abbiamo fatto, che facciamo ogni anno in realtà su circa 38.000 consumatori e 13.000 merchant, quindi una base consistente, è riferita all'importanza del dato. Il dato del pagamento è un dato altamente qualitativo, perché innanzitutto raccoglie tutti, quindi non so, sistemi tradizionali di CRM sono fondamentali, quindi un sistema di intelligence, ma non catturano la totalità dei consumatori. Certo. Quindi se togliamo anche qua il lusso, che fanno un lavoro eccezionale, magari hanno l'80-90% dei clienti nei propri sistemi, ma gli altri no, gli altri il 30, il 40, il 50. Quindi conosciamo bene quella parte che abbiamo raccolto, ma tutti magari il resto della torta, quindi a volte anche il 50-60% siamo completamente ciechi. Quindi il dato del pagamento ci consente di complementare i nostri sistemi attuali di CRM, di marketing intelligence, quindi ricavarne appunto delle informazioni davvero di qualità per comprendere i nostri shopper. Se questa poi cultura del dato la uniamo all'unione di canali, e quindi con il sistema di pagamento abbiamo tutti i trend, tutti i pattern dei nostri consumatori online, offline, quindi capiamo la carta X che non viene chiaramente è criptata, quindi non vediamo il numero di carta da customer area, però vediamo che quel token ha fatto X acquisti online, poi l'abbiamo ritrovato in certi negozi, eccetera eccetera. Questo ci permette di comprendere molto meglio il nostro consumatore, e il dato parla chiaro perché vede chi è stato in grado di comprendere sensibilmente le dinamiche dei consumatori ha visto ricavi superiori al 18% rispetto alla media. Quindi sempre all'interno del nostro report, il 50% dei merchant che hanno adottato il commercio unificato ha potuto attingere a questo ulteriore dato e hanno avuto risultati del 18% maggiori rispetto alla media del mercato.
Aspetta. E a proposito, abbiamo parlato di comunque un settore in seria costante voglia di innovare. Come siete messi con intelligenze artificiali, robotiche, spazio 1999?
Esatto,
no?
Robotica non tanto, anche se potrebbe essere interessante. Intelligenza artificiale noi la utilizziamo da molti anni a supporto del nostro tool antifrode. Quindi noi utilizziamo sistemi di machine learning, quindi per captare, comprendere dinamiche fraudolente e poi restituire un'analisi puntuale ai nostri merchant in modo tale che possano appunto adottare le strategie migliori antifrode. Perché dico strategie migliori antifrode? Perché i pattern fraudolenti, le dinamiche fraudolente sono diverse a seconda del mercato, a seconda del settore, delle categorie merceologiche, e quindi è importante che ci sia uno studio e che quindi il retailer possa bilanciare quello che è appunto il tasso di utilizzazione con il tasso di frode, che è appunto una strategia propria, e noi grazie al machine learning restituiamo questa granularità e questa comprensione di pattern che a volte sono scollegati tra loro ma che possono permettere di fare la differenza sul decidere quale transazione è giusta e quale transazione invece va bloccata sul nascere.
E quindi questo 2024 che cosa vi aspetta in quest'anno? Quali sono le novità, se ci sono, da raccontare?
Beh, più che novità da raccontare, il lato nostro, ci aspettiamo una forte crescita, quindi sarà un anno volto all'espansione. E tornando un po' a quello che abbiamo toccato poco fa, appunto siamo forti di un'esperienza all'interno del settore del lusso, ma noi vogliamo portare, tradurre tutta questa eccellenza, tutto questo apprendimento a tutti gli altri settori. Come detto, la tecnologia Adyen non è un lusso, ha sposato il lusso, ma non è un lusso, tutti se la possono permettere, e quindi poter far passare il concetto, aprire un dialogo sulla base del fatto che il pagamento non è una commodity, ma è un asset strategico perché appunto risolve complessità, ci permette di comprendere meglio i nostri consumatori, eccetera, eccetera. Quindi è davvero, il dialogo principale in cui vogliamo appunto costruirci questa espansione. Quindi il giusto prezzo di pagamento ci può permettere appunto di sbloccare opportunità che ad oggi abbiamo così negate.
Che bello, non vedo l'ora subito di fare dell'e-commerce, mi è venuta subito questo momento di nuovo. Devo calmarmi con Gabriele Bellezze, country manager di Adyen, oggi ospite di Daily Air, The Sound of Adivico, delle frequenze di Radio Atlanta Milano, e lunedì anche sulla prima pagina del nostro quotidiano, mi raccomando, Daily Net.
Benissimo, seguiremo tutti i canali.
Mamma mia, allora, grazie mille per essere venuto.
Grazie.
Grazie a voi, buon weekend a tutti.
Grazie. Keep your mouth shut, it's gonna Delio Nerd, sonda va di qui dalle frequenze di Red Atlanta a Milano, con Davide, Silvia e Mao. Leonel del Sandova di V, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, dopo la favolosa intervista con Adien e con il country manager Gabriele Bellezze, ritorniamo a noi, ritorniamo anche a un riassunto della musica che abbiamo ascoltato. Ricordiamo che il primo è stato Paul Weller con Nothing dal nuovo album 66, e poi abbiamo invece ascoltato questa ragazza che si chiama Nisa, che ha pubblicato un album che si intitola Shape Shifting, la canzone è Pressure Principle. E cosa si può dire? Che insomma è un soul elettro distensivo, abbastanza estivo anche in qualche modo. Certo, sono presenti anche strisce di influenze di Peter Gabriel, Bjork, Kate Bush, PJ Harvey, però diciamo che la personalità di Nisa deve ancora crescere in qualche modo. Il disco comunque è assolutamente grazioso e va ascoltato. E siamo al momento però del trend, dove pare si dice, si vocifera che appunto il Pandoro Gate non abbia provocato alcuna rivoluzione nel mondo degli influencer. Un giorno diciamo una cosa e un giorno diciamo un'altra, però nonostante questo, il ringhiare costante del popolo poco prima di accedere alle pagine social, cioè ogni giorno, come spiega la quarta edizione dei dati dell'osservatorio Inside, promosso da Pulse Advertising in collaborazione con Eumetra. Il connubio indissolubile social media content creator ha contribuito a plasmare una nuova identità rivoluzionaria del panorama social, e gli eventi di dicembre scorso hanno dato una spinta a un'analisi ampia e approfondita che ha rivelato un ecosistema molto attivo a discapito di chi lo dava per morto, e lo spostamento di interesse degli italiani: più persone vere e meno personaggi, più contenuti che siano utili o di intrattenimento, questo poco importa, e meno VIP, insomma chiacchiere. L'importante è che comunque in qualche modo il sistema si sia protetto, rinvigorito e vada avanti, perché ricordiamoci che l'influencer marketing non è un gioco, ma è una leva del marketing ormai definitiva, o no Silvia?
Sì.
Quali sono i social italiani prima di tutto più seguiti secondo questa ricerca?
Allora, intanto, partendo da un campione di 2000 interviste, chiaramente rappresentativo dal punto di vista statistico della popolazione tra i 15 e i 65 anni, la quarta edizione di questo osservatorio ha analizzato in prima battuta i social network, appunto quelli che sono più utilizzati. Il primo è Facebook col 70%, poi c'è Instagram col 66%, poi c'è YouTube col 51%, e seguiti a una certa distanza da TikTok 36%. E appunto queste sono le piattaforme più utilizzate dagli intervistati, che hanno dichiarato di seguire da quasi 4 e oltre 5 rispettivamente Boomer e Gen Z,
Boomer,
differenti
non è un insulto,
piattaforme durante la giornata. Boomer perché viene utilizzato in maniera impropria, io
sì.
conduco una battaglia con su questo.
Vive Boomer.
Il totale della popolazione italiana che segue almeno un influencer è passato da 28-29 milioni, in barba appunto al Pandoro Gate, ma non è detto che seguano proprio quell'influencer. Comunque,
certo,
La vicenda ha avuto un grande riverbero mediatico, ma gli effetti negativi si sono probabilmente limitati proprio a lei, a Chiara Ferragni.
Sì.
Non all'intero settore.
Certo.
No, ma è abbastanza certo questo fatto. Comunque, il 68% ha dichiarato di essere un follower assiduo di influencer su Instagram, a seguire Facebook con il 56% e YouTube con il 53% e appunto TikTok con il 35%, ma in crescita del 3%.
Sì.
Quindi insomma, è in evoluzione.
Diciamo che anche se non guadagni il podio, TikTok è il fenomeno rivoluzionario e continuerà a crescere nel corso delle stagioni e c'è poco da fare.
Anche se ci sono dei dati che dicono che è un po' il rallentamento. Comunque...
Una cosa o l'altra.
Quindi i dati della survey rivelano anche che è comunque Instagram, i social network, ancora in vantaggio tra gli smartphone della Gen Z, con 87% di installazioni usate rispetto al 60% di TikTok e a un comunque significativo 61% di YouTube.
Eh sì, il Pandoro Gate ha minato la forza comunicativa dei social network e degli influencer. No, gli utenti intervistati continuano a seguire i content creator, ma chiedono loro di essere attivi e interessanti, come ho detto all'inizio, con contenuti spontanei e non eccessivamente costruiti. In realtà sono tutti costruiti, ma sembrano comunque spontanei. Tra i primi motivi che spingono gli utenti a smettere di seguire un creator c'è sempre la noia. Al secondo posto l'eccesso di ADV, e questo è normale, e al terzo posto la presenza di contenuti forzatamente inseriti nello storytelling. Questo è in crescita dal 17 al 21%, quindi state attenti, creator.
In barba alla naturalezza.
Esatto. Rispetto all'indagine di ottobre del 2023, ricordiamoci, rimane marginale in fatto di abbandono il tema dello scandalo, che risulta un elemento considerato come rilevante solo per il target più anziano e quindi più moralista. Il 62% delle persone con più di 45 anni, quindi a 45 anni sei anziano, è poco significativo per le fasce più giovani.
Boomer, appunto, che in realtà non è così, non fa niente. Comunque, il contenuto naturalmente è diventato più importante del personaggio. Quindi deve essere utile o intrattenere o comunque fa scoprire cose nuove. Deve avere una funzione che l'utente deve riconoscere, altrimenti dice ma a me che mi importa di seguire questo qua. Questa nuova consapevolezza e richiesta del pubblico è nata sicuramente grazie a TikTok e alla sua crescita esponenziale. Non è più sufficiente essere qualcuno per soddisfare la nuova tendenza di fruizione. E oggi chi lavora su social, appunto, ne studia attentamente queste logiche per creare strategie precise e verticali, canale per canale, e non trascura dettagli di storytelling preciso. E infatti è per questo motivo che sono i nano influencer che stanno prendendo piede. Perché sono meno importanti,
ma più funzionali,
esattamente.
E per finire, il Pandoro Gate, il mercato dell'influencer marketing non ha risentito nel suo insieme del terremoto mediatico, ne ha sofferto la protagonista. Per quanto sia la più spontaneamente menzionata come prima influencer che ti viene in mente, Chiara Ferragni è oggi indicata dal 45% del campione, quando nel 2023 lo era del 53%. Questo, sono già in fibrillazione per capire se nel 2025 calerà o salirà. È un pochettino interessante.
Beh,
è importante.
Sicuramente sta lavorando al suo rilancio.
Certo, la vicenda, nonostante la grande esposizione giornalistica, si è riflettuta in un calo di notorietà. Ovviamente Benedetta Rossi, per esempio, che io seguivo tanto tempo fa come cuoca della Porta Accanto, è terza per le menzioni spontanee. Si conferma anche l'influencer con una community più affezionata e salda. Infatti il 90% di chi la conosce la segue. Per Chiara Ferragni questo rapporto è addirittura il 36%. Ai. Insomma, Chiara Ferragni, quindi secondo te si sta... Ho visto, probabilmente è la solita confusione che di intrecci, di fake news che corrono e si rincorrono sul web. Però ieri ho visto, e c'era scritto, pubblicato 16 ore prima, che Chiara Ferragni era di nuovo a cena con Fedez.
Ma
Fedez non è stato visto mano nella mano con una modella.
Era Monte Carlo, hanno il dono dell'ubiquità.
No, però vabbè, è tornato a Monte Carlo e è andato con
la moglie.
Con l'ex moglie, no, con la moglie, insomma, non è che sono...
Non sono ancora divorziati.
Ma figurati, non è che è una solita strategia anche questa.
Guarda, io in questi tempi sto ripensando a Glamorama, te lo ricordi Glamorama?
Uno dei libri più belli di Bret Easton Ellis, esatto. e lo diciamo a chi magari dice, Bret Easton Ellis non scrive niente di bello da American Psycho o dalle regole dell'attrazione.
Vabbè, comunque Glamorama, uno dei temi centrali era quello del doppio, del triplo, del quadruplo, dei sosia. Il mondo era popolato di sosia che facevano cose assurde.
Il libro social pre-social.
Esatto. E quindi una persona veniva avvistata in un posto e poi contemporaneamente in un altro, e in realtà erano tutti sosia. Era una cosa abbastanza inquietante, devo dire.
Che storia.
Però in qualche modo si sta verificando.
Brava Silvia, questa citazione. Ti applaudo e ti premio con una canzone veramente bellissima, un album di debutto Fully Beat degli Aluminum, che sono di San Francisco, e rispondono alla pressione della vita moderna con la nostalgia sonora che vede come influenze Bowery Electric, Happy Mondays, Breeders, My Bloody Valentine. Però c'è una pulizia maggiore, c'è un romanticismo più accentuato, ci sono delle canzoni che si sentono meglio. Quindi Aluminum, sorridete perché è arrivato il weekend. La canzone infatti si intitola Smile, e con un sorriso io saluto anche Silvia, Mauro Magnitosi e tutti gli ascoltatori. Ci sentiamo mercoledì prossimo. Ciao!
Ciao!